Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti nel nuovo episodio del podcast Riprendere Altrimenti. Negli episodi precedenti ho parlato di come internet tenda a favorire quella che ho definito un'intelligenza 2.0, molto polarizzata, dove è possibile solo schierarsi e non è facile cercare vie di sintesi e di ragionamento ulteriore. Ho quindi esplorato un altro punto debole della rete, cioè il suo non favorire, ad esempio, gli stimoli tipici della multimedialità, ma anzi il consentire di concentrarsi spesso solo su ciò che conferma noi stessi e noi stesse e le nostre prime impressioni. Il tipo di intelligenza che viene, come dire, avvalorato da un certo modo in cui la rete è strutturata è quello strategico. Non a caso siamo nell'epoca dei talk show e del giornalismo di opinione, dove lo schierarsi diventa il fatto fondamentale, la struttura stessa, no? Se avete presente delle stanze dei talk show, è o così o dall'altra parte. Ci sono non di meno molte persone che abitano la rete, oltre che per rimanere collegate a distanza, anche per divulgare e aiutare a pensare. Purtroppo ci sono anche, direi spesso sono la maggioranza, tanti che la abitano per affabulare chi tende invece ad avere in essa un ruolo più passivo, magari per guadagnarci sopra a prescindere. Di questo parlerò in questo episodio del mio podcast intitolato Abitare la rete? Partiamo da un primo modo in cui è possibile abitare la rete, quello forse che è più familiare a noi tutti, quello del rimanere connessi, del connettersi. Chi è nato nell'era di internet, di Skype, di WhatsApp e delle varie piattaforme per videochiamate e seminari di gruppo, non può nemmeno immaginare quanto siano cresciute le possibilità di comunicazione nell'arco di poco più di 20-30 anni. Un tempo, non per fare il vecchietto che parla delle cose passate, ma si andava all'estero magari per un viaggio o di lavoro, di piacere, e si rimaneva beatamente isolati. Si faceva al massimo una telefonata all'arrivo per dire che tutto andava bene, ma poi si era con se stessi. Ora è possibile comunicare, sentirsi vicini, e questa è una gran bella cosa in molte situazioni. Io ricordo ai tempi dell'università in Inghilterra, quando per la prima volta fece la sua comparsa a Skype e i miei amici australiani potevano finalmente avere una modalità di comunicazione frequente e viva con immagini con le loro famiglie che erano dall'altra parte dell'universo. Per contro, come ha scritto e ho già ricordato in un altro episodio del mio podcast, la psicologa americana Sherry Turk, che vive a Boston, al cuore della rivoluzione di internet, in un libro che si intitola Insieme ma soli, siccome si è molto meno avvezzi ad abitare secum, come dicevano gli antichi, a essere con se stessi, a vivere con se stessi, dietro l'apparente, possibilità di continuare a scegliere e di unirsi a gruppi di ogni possibile natura, in realtà si finisce per essere più soli. Per sentirsi più soli, perché non si è abituati a riempire la solitudine senza dover ricorrere a ulteriori stimoli, a comando potremmo dire. Un antidoto a tutto questo? Io credo che ci sia, ovviamente non è mai dire no alla tecnologia che tanto è pervasiva e fa parte con tanti benefici della nostra cultura, ma imporsi e aiutare magari chi ci è caro a fare lo stesso, delle quote di relazioni carnali, le chiamo, non fraintendetemi, accanto a quelle virtuali. Imporsi anche di aderire a luoghi dove la fuga non è possibile in modo immediato, come le comunità locali umane in cui viviamo, dove si è costretti a imparare l'arte della mediazione. Quindi non solo comunità virtuali, ma anche comunità più reali, più carnali. Un secondo modo di abitare nella rete è la divulgazione. Con questo non alludo alla condivisione di articoli di qualsivoglia natura sui social network, che molti fanno in maniera perfino esagerata e un po' critica, ma la diffusione in senso stretto delle fonti su cui si eseguono ricerche scientifiche umanistiche e degli studi di alto livello. L'esempio che faccio sempre è quello in un campo che ho frequentato in passato, che è lo studio dei padri della Chiesa. Ciò che è avvenuto grazie alla rete è una disponibilità delle fonti a tutti in maniera immediata e una semplificazione enorme del ritrovamento delle informazioni. Pensiamo a tutte le piattaforme in cui sono presenti non solo le fonti, ma anche gli articoli, gli studi. La vita del ricercatore è cambiata tantissimo. 30-40 anni fa bisognava girare per le biblioteche di mezzo mondo per accumulare un pugno di articoli preziosi. Oggi, da casa propria, è possibile fare gran parte di questo lavoro. Stessa cosa, anche se viene spesso snobbata, a mio parere in maniera eccessivamente severa, è lo sviluppo grandioso di Wikipedia. Wikipedia è la prima enciclopedia costantemente viva online, che ovviamente richiede, soprattutto quando si vanno a consultare articoli su voci più rare, insomma, dove è meno probabile che un'ampia comunità di persone abbia potuto obiettare le eventuali imprecisioni, richiede un senso critico, ma comunque mette a disposizione di tutti una quantità enorme di informazioni e di conoscenze in maniera gratuita. Fino al mondo odierno di quelli che si chiamano i MOOC, i grandi corsi online, anche molto seri, che ormai sono organizzati dalle stesse maggiori università del mondo, pensiamo a Harvard in Italia, il Politecnico di Milano e all'Avanguardia, quindi l'enorme opportunità di apprendimento democratico, perché basta avere una minima connessione per poter seguire questi corsi, è sempre più di qualità. E tutto ciò sarà sempre più disponibile in rete. Addirittura esistono ormai delle piattaforme, si chiamano LXP, piattaforme di esperienza dell'apprendimento, dove è possibile trovare una marea di cose in base ai propri interessi che vengono inseriti e avere accesso a una rete multipla di informazioni e di formazione. Certo, c'è quello che chiamo il rischio Netflix, che tutto sia condizionato dagli algoritmi piuttosto che dalle nostre scelte e dalla pura qualità di ciò che viene prodotto. Quindi rimane e rimarrà sempre, credo, il bisogno di figure di guida in tutto questo, nonché di quelli che si chiamano i coach dei cammini personali. Però è un passo avanti indubbiamente gigantesco. Divulgazione, però, e questo ci tengo a dirlo, non è condivisione di fatti o smascheramento di fake news, ma è un elemento necessario della conoscenza, in quanto la conoscenza è tale quando può essere condivisa, quindi criticata e giustificata. Il discorso fatti, fake news sulla rete è un discorso molto più scottante, che magari ho già affrontato in parte e che tornerò ad affrontare in seguito. Dobbiamo comunque tenere sempre presente che quando si esce dalla condivisione di documenti, quindi di pure informazioni, si va automaticamente in un campo in cui le nostre verità sono al 99% dei costrutti sociali. E quindi quando si divulga qualcosa che non è una fonte, si è già nell'interpretazione, nell'opinabile, in qualcosa di costruito da gruppi più o meno autorevoli e più o meno interessati a farlo. Ci sono poi coloro che sono in rete per condividere riflessioni e aiutare altri a riflettere, a pensare. Quando parlo di pensare, ciò a cui alludo è il pensiero nell'interpretazione, ad esempio, che Hannah Arendt, una delle grandi filosofe del XX secolo, ha dato dei discorsi di Immanuel Kant. Pensiero, come tutte quelle attività dall'arte all'umanesimo, alla combinazione di intuizioni provenienti da diverse discipline, che proiettano verso nuove sintesi e nuove conoscenze. Non sono molti che operano così in rete, che sanno andare oltre i cliché e lo scontato, rischiando nuovi itinerari senza secondi fini, perché in molti in realtà ci vanno per convincere altri delle proprie tesi o trovare semplicemente ogni possibile modo di confermare e giustificare i propri pregiudizi. Cioè si va alla ricerca di ciò che ci conferma e non di ciò che ci mette in discussione. Però ci sono persone che cercano di andare oltre. come scriveva Roberto Calasso, il grande fondatore di Adelphi, morto di recente, nella letteratura degli dèi, chi compie un'operazione pura di riflessione e di aiuto alla riflessione utilizza la rete, lui parlava di questo per i computer, ma diciamo la rete più in generale, come un'estensione della propria mente. Chi fa così non va alla ricerca di like, ma è anzitutto alla ricerca di risposte per se stesso, per se stessa. In questo senso il vero pensatore è sostanzialmente solo, non perché è misantropo, no, non perché non gli piacciono gli altri, ma perché ambisce a una mente pura e libera, anche da se stessa, dall'autocompiacimento. Per questo difficilmente chi pensa e fa pensare riprende in maniera seriale verità ritenute tali da gruppi di opinione più o meno ampi o più o meno autorevoli. Gli altri, quando li incontra, lo fa perché ha incontrato qualcosa di autentico in se stesso o in se stessa. Infine c'è l'ampia gamma di quelli che chiamo gli affabulatori che affollano la rete. Intervengono su tutto, guardate, tutti i maggiori blogger che hanno centinaia di migliaia di like sono di questa categoria, c'è poco da fare. Molto spesso lo fanno per avallare con citazioni e riflessioni più o meno dotte, c'è chi è più dotto, c'è chi lo è meno, il pensiero del loro gruppo di riferimento, che li erge facilmente a idoli perché danno voce a ciò che già sanno o pensano di sapere. A eccezione fatta per alcuni grandi divulgatori come i Piero Angela, Alberto Angela, David Attenborough, eccetera, personaggi di questo calibro, la gran parte di coloro che sono in vetta alle classifiche dei followers appartengono a questa categoria. Del resto la logica di internet è ferrea. Si acquistano followers solo accarezzando la pancia degli uditori e spaccando di quando in quando l'opinione pubblica mediante polarizzazioni su cui poi lucrare. Non è soltanto la bestia dell'onorevole Salvini ad aver fatto questo, ma è la logica di internet. Se perciò abitate la rete per massimizzare il vostro tornaconto personale, di denaro, di stima un po' rubata e forzata, di potere politico, di tutto quello che volete, potete scegliere tranquillamente la logica degli affabulatori, che segue regole ferree quasi matematiche. Le si insegnano addirittura in tutti i corsi più o meno seri di comunicazione. Oppure potete continuare tranquillamente ad abitare la rete per comunicare e trovare informazioni e conoscenze, cosa molto sana. Se però volete far pensare, in rete ci dovete andare solo dopo che avrete attivato una vita interiore di pensiero che ambisca alla limpidezza, come avrebbero detto i buddisti. Forse nell'immediato hanno un impatto maggiore gli affabulatori, i figli del pensiero strategico, ma non portano nessun avanzamento e nessuna novità. Per far pensare, per muovere un poco le acque della società e della storia in direzione di nuove sintesi, bisogna innanzitutto cercare di pensare in libertà da tutto e da tutti, compreso da se stessi. Alla prossima puntata.